Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto! Oggi vi raccontiamo la storia di Federico Romeri. Federico ha 23 anni quando co-crea Pascol, un modo di fare la propria parte per questo bambino molto attivo, cresciuto a contatto con la natura e che finisce sui banchi di una business school. Lì la sostenibilità è vista come un trend di mercato, certo, ma è ancora insegnata come un aspetto secondario del fare impresa. Ecco l'esordio di Pascol.
Pascol è nata proprio dal bisogno, dal desiderio di sia fare impresa, sia contemporaneamente impattare appunto in maniera positiva sul mondo in generale, sulla dimensione sociale, su quella ambientale e questa sensibilità nei confronti dell'impatto in senso lato che può avere la nostra azione è sicuramente emersa con gli anni, perché dal mio punto di vista non è qualcosa, capito, di innato che uno può avere, ma è semplicemente una questione culturale relativa all'educazione. Nel momento in cui ci si rende conto che le cose vanno in un certo modo, esistono determinati problemi, si capisce, si impara e si ha appunto la sensibilità nei confronti di quelle tematiche, si cerca di trovare delle soluzioni alternative che possano quantomeno, se non cambiare la situazione, permettere di fare dei piccoli passettini nella direzione che porta al cambiamento. I miei genitori sono cresciuti nella seconda metà del Novecento, quindi nati negli anni 60, la sensibilità proprio di tutta quella generazione nel confronto di determinate tematiche è molto inferiore rispetto a quella che possono avere nuove generazioni, almeno di default, perché sono proprio vissuti in un contesto in cui i problemi erano totalmente altri e non si poneva assolutamente il focus su queste tematiche. E quello di cui sono stato, felice però nella mia educazione è essere sempre stato incentivato a fare sport, a contatto con la natura, quindi più che la sensibilità nei confronti di problematiche che ancora non capivo bene e non conoscevo bene, di cui non conoscevo bene l'esistenza, ho sviluppato nella mia infanzia una forte sensibilità nei confronti della natura e del piacere che si prova a stare a contatto e immerso nella natura.
Quindi abbiamo un'evidente voglia di intraprendere, con la consapevolezza delle sfide ambientali e sociali. Ma scegliere il settore della carne non è per niente scontato, anni luce distante del mondo dei start-up digitali. Federico ci racconta perché, assieme al suo socio Nicolò, hanno fatto questa scelta.
La mia famiglia o la famiglia del mio socio Nicolò non hanno mai avuto nulla a che fare con questa tipologia di settore, quindi ci siamo un po' inventati da zero. Ogni tanto faccio l'esempio buffo, no? Che all'inizio difficilmente distinguevamo un asino da una mucca, quindi proprio non avevamo la pallida idea di esattamente come il settore funzionasse. Infatti dal primo giorno gli esperti del settore ci hanno sempre non trattato benissimo, perché abbiamo approcciato questo settore in maniera totalmente laterale, e forse questa è anche la motivazione per la quale stiamo facendo abbastanza bene. Carne, perché dal mio punto di vista la carne all'interno di un piano alimentare è un alimento estremamente importante. Io ho sempre consumato carne in quantità, moderate, però con costanza, e ho sempre avuto la necessità, sempre è cresciuta nel tempo la necessità di comprare carne, ma anche gli altri prodotti da filiere che appunto avessero un impatto positivo sul mondo. Nel senso, dal mio punto di vista, credo che l'impatto più grande che come persone possiamo dare all'ambiente, alla società in generale, non è tanto votare uno, votare l'altro, ad esempio con le scelte politiche, che dal mio punto di vista non influenzano assolutamente niente, ma bensì con le scelte di consumo. Se io scelgo di comprare un prodotto ad una determinata azienda, sto in realtà finanziando il business model di quell'azienda lì. E questa cosa qua, cioè nell'educazione economica delle persone, questa cosa qua è totalmente ignorata. Ci sono tantissime persone che portano avanti determinati principi, determinati ideali, magari anche con attivismo politico o simile, e poi quando vanno a comprare le cose sembra che se ne dimentichino totalmente al 100%, ed è lì veramente che stai facendo impatto, perché è come cioè, i consumatori sono una sorta di investitori. Il consumatore che premia un'azienda con un modello di business assolutamente contro i suoi ideali, secondo me ha delle cose che non gli sono chiarissime, ecco. E quindi appunto, essendo la filiera della carne comunque molto impattante e sulla quale si poteva fare molto, poi il contesto valtellinese si prestava a intraprendere un'attività di questo tipo con gli allevatori presenti, abbiamo deciso di lanciarci su quello senza, diciamo, porci troppe domande, ecco. Siamo partiti come dei treni, dritti per dritti, e come andava, andava.
Non è semplice però capire come si possa far combaciare un prodotto eccelso, il rispetto dell'animale, il supporto dei piccoli allevatori, la valorizzazione del territorio, in un modello economico efficace. Il modello di filiera di pascoli infatti fa economia di scala, ma non nel modo in cui si pensa di solito. Federico ci invita a riflettere in cosa le nostre scelte di acquisto c'entrino con la biodiversità, piuttosto che in meri termini di emissione di CO2.
Circa l'85% della carne che consumiamo in Italia proviene da allevamenti tipo intensivo e circa il 50% dall'estero. E, diciamo, il contesto europeo è strutturato in questo modo perché non esistono spazi attigui sufficientemente grandi per fare numeri, per fare economie di scala su allevamento di tipo estensivo. Facciamo un esempio: se prendiamo un quadrato, l'allevamento estensivo è un prato con magari anche degli alberi e le mucche che ci pascono all'interno di questo prato, e poi sì, magari una stalla quando nevica, ai periodi di un allevamento intensivo invece allo stesso quadrato. Al centro del quadrato c'è una stalla, le mucche vivono tutta la vita all'interno di quella stalla, e al posto che esserci prato e qualche albero, ci sono monoculture cerealicole intensive, perché all'interno di un allevamento intensivo la parte preponderante dell'alimentazione del bovino è composta da cereali che vengono coltivati appunto in regime di monocultura, e sono un problema clamoroso per la biodiversità. Cioè, fondamentalmente la nostra filiera è diversa su quattro punti. Noi facciamo sì economie di scala, ma non, diciamo, scalando uno stabilimento industriale o un singolo allevamento, ma aggreghiamo piccoli allevatori integrati con il territorio che appunto allevano secondo metodologie estensive. Abbiamo quasi un centinaio di allevatori in questo momento in 5 regioni, tra il nord e il centro Italia fondamentalmente. E valorizziamo fortemente questi piccoli allevatori, in primis fornendo loro consulenza gratuita per lo svolgimento della loro attività, sia per quanto riguarda l'allevamento che per la gestione dell'azienda agricola in generale. Paghiamo dei prezzi equi e fondamentalmente li supportiamo. Il piccolo allevatore non è in grado di certificare il suo prodotto, di veicolarlo sul mercato, di organizzarsi managerialmente, eccetera, dal punto di vista logistico, per vendere ad esempio a Coop. Noi invece siamo quelli che fondamentalmente prendono il prodotto allevatore, gestiscono la supply chain, certificano il prodotto, coadiuvato ovviamente dal Ministero e dal Dipartimento di Qualità Agroalimentare, e vendiamo gestendo, comunichiamo i valori che l'allevatore nella pratica porta avanti, e vendiamo la sua produzione nel miglior modo possibile sul mercato. E gli animali, appunto, essendo allevamenti tipo estensivo, vivono coerentemente con le logiche della natura o più vicino alle stesse. E l'impatto ambientale, appunto, è estremamente ridotto per una serie di questioni, sia per quanto riguarda le emissioni di CO2 che soprattutto per quanto riguarda la tutela della biodiversità, che è un po' l'elemento fondamentale, perché si parla tanto di emissioni di CO2, ma quello che stiamo realmente vivendo negli ultimi 100 anni soprattutto è quella che i biologi chiamano biological annihilation, e in italiano è annientamento biologico fondamentalmente, cioè stiamo perdendo forme di vita sia animali che vegetali a una velocità estrema, questo perché la nostra azione è volta a standardizzare, rubare ciò che è diversificato dalla natura per mettere giù il nostro campo di mais di 100.000 ettari, che, in cui con la chimica tra l'altro faccio crescere quello e solo quello, e tutto il resto non può crescere. All'interno di un pascolo invece, se ovviamente sfruttato in maniera corretta, oltre ai bovini e diverse tipologie di erbe, piante, ci vivono insetti, diciamo uccelli, e il livello di biodiversità è totalmente diverso. E poi per il consumatore finale, che ha la tracciabilità completa, appunto per quello che dicevo all'inizio, in questo caso in etichetta su ogni singolo pacchetto di carne è indicato l'allevatore di provenienza, sono indicate le metodologie e le informazioni facoltative che certifichiamo, come il OGM, il non antibiotici, il pasco, tutto quanto, e quindi fondamentalmente ha delle informazioni specifiche su dove proviene quel prodotto, come è stato prodotto, e quindi diciamo può fare la sua scelta di acquisto a ragion veduta. Poi può scegliere di comprare qualcos'altro ovviamente al posto che pascol, però ecco, conosce, ha la possibilità di conoscere all'incirca in maniera abbastanza precisa qual è l'impatto della sua scelta di acquisto.
Quando si pensa all'educazione ci sono i genitori, ma ci sono anche gli insegnanti che possono fare scattare la scintilla. Un personaggio, poche frasi possono cambiare il corso delle cose. Così è stato per Federico. Il professore con cui ha scritto la tesi è diventato il primo investitore di pascol.
Si chiama Luigi Geppert, è laureato in fisica teorica e insegna comunque una business school, e quindi il suo approccio mi ha, diciamo, sempre emozionato sin dall'inizio, perché non sono assolutamente un fan delle regole, non nel senso che non rispetto le regole, però nel senso non sono un fan dei formalismi, ecco, più che delle regole, o le cose si fanno così perché è così. Cioè, anche a scuola ho sempre preferito a nozioni su argomenti specifici, cose che invece ti facessero semplicemente ragionare, pensare, aprire la mente. Luigi, il primo giorno che è entrato in classe, si siede e se ne esce con una frase del tipo: ragazzi, l'universo è stocastico, non è deterministico. E tutto il suo corso fondamentalmente era basato sull'approccio della teoria dei sistemi al business. Cioè, io rappresento metodologie di rappresentazione di quello che succede, della complessità, in diagrammi circolari causali. Cioè, fondamentalmente rappresento determinati fenomeni in maniera schematizzata, cercando di trovare tutti i collegamenti tra gli eventi possibili. Non so, faccio un'azione, succede questo, succede quest'altro, c'ho un feedback su quello che succedeva prima, e diciamo sicuramente, ecco, è stato super, super importante per il mio percorso di crescita, e l'ho super apprezzato appunto perché non c'era niente da imparare a memoria, ma c'era solo da capire.
Certo, gli ostacoli lungo una storia imprenditoriale ci sono, tutti i giorni, e dopo averne superato uno, sembra essercene uno ancora più grosso dietro. Ma forse non è così che conviene guardarlo. Bisogna guardare agli errori senza pudore.
Penso che non sia tanto una questione di problemi, ma di approccio ai problemi, che è l'unica cosa che conta, perché alla fine c'è, pensare di non incontrare problemi o pensare di, capito, che le cose vadano sempre lisce, non è assolutamente fattibile. Cioè, i problemi vanno assolutamente messi in conto, e quello su cui bisogna lavorare è appunto il problem solving, cioè la capacità di affrontare i problemi, di riconoscerli in fretta e di risolverli ASAP, anche commettendo degli errori. Cioè, anche la questione dell'errore è super contemplata in maniera positiva, perché stiamo imparando, stiamo crescendo, stiamo facendo qualcosa che nessuno ha mai fatto, noi picchiare la testa dappertutto e sperando di non ferirci troppo nel mentre, però ecco, senza pudore fondamentalmente.
Federico non ci vuole persuadere che in Italia sia particolarmente facile intraprendere, anzi, ma riesce a vedere il fare impresa in Italia con uno sguardo particolare, una palestra, un'esperienza che fa crescere.
Quelli che dicono in Italia è difficile, un minimo sinceramente li capisco anche, perché ci sono una serie di contesti in cui la strada è molto molto più spianata. Però ciò non significa assolutamente che sia impossibile. Anzi, è un contesto magari anche più sfidante di altri per certi versi, in cui sicuramente diciamo, cioè fai una palestra incredibile. Penso che provare a lanciare una startup in Italia, tutte le limitazioni che ci sono, lato raccolta soldi, burocrazia, eccetera, ti formi in maniera totale per poi provare a fare una all'estero.
Fare impresa è sicuramente una palestra per il business, sì. E Federico ha imparato molte cose sul settore della carne. Ma fare impresa è anche una scuola di conoscenza di sé, dove uno può imparare molto su se stesso e a livello concettuale ed emozionale.
Sicuramente ho affinato la mia azione in tutti i sensi, quindi nel rapporto con le persone, nel diciamo, focalizzarmi su un determinato problema finché l'ho risolto, e da tantissimi punti di vista nell'essere diciamo calmo e lucido nei momenti in cui magari parlo in pubblico, comunque ad esempio fare pitch ad investitori è molto formante, perché sei impanicato la prima volta, impanicato la seconda e così via, poi a un certo punto il panico scende e comincio a gestire le cose con molta tranquillità, lucidità ed è soddisfacente molto. E poi sì, forse ho affinato una questione proprio concettuale che diciamo prescinde un po' da questione business in generale, cioè che l'importante è che almeno per me, per la mia esperienza, quello che devo fare è cercare di agire al meglio delle mie possibilità e poi fregarmene altamente di quelli che sono i risultati, e con questo approccio i risultati sono sempre positivi, comunque tendenzialmente positivi. Quindi diciamo, ecco, una cosa che sicuramente magari sono riuscito a fare, che al mio stato non era più difficile, gestire le emozioni e l'ansia e la preoccupazione, cioè a differenza magari di tanti colleghi che sento che magari fanno fatica a dormire o hanno problemi di quel tipo, ecco, io fortunatamente, almeno finora, ancora meglio che l'università, sono sempre riuscito a gestire le cose con la massima tranquillità.
Insomma, Federico è rimasto quel bambino curioso che ci raccontava. E ancora oggi quello che lo fa alzare al mattino, mi dice, è il fatto che l'universo è pieno di misteri da scoprire e che come individui abbiamo poco tempo a disposizione. Per Pascal, crescere sia a livello di volume che di fatturato permette loro di aumentare il loro impatto positivo, sia a livello sociale che ambientale. Perché sì, anche il lato economico è fondamentale e non va assolutamente dimenticato, ma la sostenibilità rappresenta molto di più di un mero vantaggio competitivo.
Purtroppo, per fortuna, diciamo, la questione trainante è sempre la mera questione economica per la maggior parte, perché comunque l'essere sostenibile o comunque avere un impatto positivo è un elemento di competitività in questo momento. Le imprese che non si stanno adeguando in questo senso perdono competitività rispetto ai concorrenti. Quindi, beh, fortunatamente il trend è questo, anche se diciamo lo scopo non è magari meramente filosofico, etico-filosofico, alla fine i risultati vanno nella stessa direzione. Purtroppo, appunto, c'è tutta la questione greenwashing, tantissime aziende che semplicemente sfruttano questo trend malato marketing e comunicazione, fine, senza poi adoperarsi concretamente nello specifico. Io ho una visione, dal mio punto di vista, le problematiche ambientali e sociali aumenteranno sempre di più nei prossimi 20 anni, soprattutto lato ambientale, poi vabbè, quelle sociali vengono trascinate dietro. E l'altro giorno abbiamo assistito per la prima volta nella storia a un più 40 gradi in Antartide rispetto alla media stagionale, e nel senso il sistema biologico è un sistema in equilibrio dinamico, quindi tu lo prendi a pugni e reagisce, capito, barcolla, sta in piedi, perché è un sistema estremamente complesso fatto da tantissimi elementi, ma potrebbe arrivare a un cazzotto tale da totalmente stenderlo. E quindi vabbè, a prescindere da questo, penso che la gente sarà sempre più sensibile a queste tematiche, non tanto perché sarà più intelligente rispetto a quello che è adesso, ma perché i problemi saranno più tangibili, toccabili con mano, e quindi impossibili da ignorare fondamentalmente. E nel momento in cui è un problema impossibile da ignorare, tipo l'aria che respiri non è il top, piuttosto che l'acqua che bevi non è bevibile, piuttosto che se non c'è un sistema di climatizzazione muori di caldo, è lì incominci a entrare nel merito specifico di a chi dai i soldi. Perché se dai soldi a quelli che contribuiscono a farti patire il caldo, a farti respirare male e a non farti bere l'acqua, evidentemente, a meno che sei talmente idiota, però forse un minimo di illuminazione potresti averlo. La Terra è un sistema chiuso, quindi cioè, tutto torna indietro fondamentalmente. Non è, siamo abituati a vedere le cose a compartimenti stagni, no? Io faccio il mio, tu fai il tuo, l'azienda fa il suo, eccetera, eccetera. In realtà è tutto collegato e tutto interconnesso. E quindi nel senso, poi è ovvio che a piccolissimi gesti non corrispondono piccolissimi feedback da parte del sistema. Cioè se io butto, non so, una cartaccia nel bosco, il feedback è talmente piccolo dalla persona che lo fa essere totalmente ignorato. Quello che, non so, posso consigliare di fare è semplicemente ampliare un minimo gli orizzonti.
Ok, allora la sostenibilità è un trend che non si può negare, e meno male. Ma come si fa a distinguere il vero dal falso? Come consumatore dobbiamo anche essere attenti al cosiddetto greenwashing.
Le aziende che hanno realmente un impatto positivo, che sia sull'ambiente, sulla società o su altro, lo vanno a spiegare nello specifico. Poi sono una serie di certificazioni, ad esempio B Corp, che stiamo cercando di ottenere anche noi, dovremmo ottenere entro luglio, che sicuramente è un bel segnale. Però cioè, comunque tutte le aziende adesso fanno comunicazione online o la maggior parte, e si capisce, ovviamente bisogna spendere un po' di tempo per andare a indagare, leggere, scoprire, però nel momento in cui uno sul sito dice prodotto fantastico per te, per il pianeta, e senza aggiungere nient'altro, mi puzza un pelo. Se invece mi dici guarda faccio questo, poi faccio quest'altro e poi metto tot x in meno, cioè nel senso, chi realmente fa impatto secondo me lo spiega e lo motiva in maniera operativa specifica, perché se cioè, va anche a suo vantaggio.
Un ragazzo giovane, determinato e profondo, come avrete visto, che ci lascia con quest'ultimo pensiero su cos'è un change maker e come tutti lo possiamo essere.
Penso che appunto chiunque possa essere un change maker a tutti i livelli, cioè penso che un po' tutti siamo sia maestri che allievi, leader, follower o come vuoi chiamarli. Dipende un po' dai contesti e dalle situazioni. Penso che il bello sia quello di riuscire a destreggiarsi tra, sono situazioni in cui devi essere follower perché hai da imparare, hai da capire, ci sono delle situazioni in cui devi essere invece leader perché magari hai capito più di quelli che hai intorno e devi guidarli, spiegarli, motivarli, e avere la capacità, l'abilità di appunto muoversi tra queste due personalità è interessante.
Grazie per aver ascoltato Workout, il podcast di Mondora. Workout esce ogni due venerdì. Ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com/podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!